Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ed eccoci live anche questa sera con Luca Signorelli e Omar Serafini. Salutiamo chi si è già collegato: Alessandro, Jack O'Lantern, Giugiu Giarro, Gianluigi Gatti, Lobbo, Cuni, Marco Taddia, Antonio Di Mezza, Verusca e di nuovo Cuni. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto subscribe e hanno fatto passare finalmente questa fatidica soglia dei 1000, che non cambia assolutamente niente. Però non perdiamo tempo e cominciamo con appunto la confusione meravigliosa tra mito e storia in Tolkien e nella seconda era della Terra di Mezzo, che è legata anche alla serie di Amazon, ma insomma questo lo toccheremo di meno. Più quello che ci interessa con Luca e Omar è di parlare un po' di che cosa fosse il canon e cosa fosse la seconda era negli scritti di Tolkien. Luca, a te la parola.
Esatto, vi ringrazio, tra l'altro bellissimo essere di nuovo qua, perché le altre volte mi sono divertito, spero che si siano anche divertiti gli ascoltatori. Vediamo stasera un po' vediamo magari di andare a fare un po' di chiarezza sul tema, e anche però a dar fastidio, perché un po' di fastidio dobbiamo dare, e quindi anche a demolire un po' di certezze dei due campi che poi si formano sempre su queste cose. Da un lato quelli che dicono qualsiasi cosa sia uscita col nome Tolkien sopra e deve essere rispettata, è letterale, quella inamovibile, e quelli che invece dicono un po' l'anything goes, che sono un po', se ci pensate, se mi permettete un piccolo detour, è un po' i due estremi di qualsiasi canone, diciamo, di storie che sono popolari, che vanno. C'è un estremo che, non so, potrebbe essere Star Wars, in cui poi alla fin fine le cose sono tutte scritte, tutte stabilite, che però vengono cambiate in continuazione, magari anche dallo stesso George Lucas. E dall'altra parte abbiamo l'esempio che a me piace fare molto spesso, è Doctor Who, dove non c'è il canone, cioè dove non, praticamente al netto del fatto che il dottore gira nel tempo, ha questa Englishness generale, c'ha il Companion e la TARDIS a forma della cabina della polizia, tutto il resto ci puoi mettere quello che vuoi, cioè il dottor Rulo.
Sì, insomma, la gente, anche i fan, il canone ci terrebbero, perché oramai è anything goes. Salutiamo anche Michele, Edu, Grazia Lenzi, Alessandro Foroi e Kuma 74. Sì, perché la differenza tra questi canoni è se c'è un autore dietro che più o meno ha scritto i libri, come Herbert con Dune, no? Ha scritto dei libri, sì. Oppure se è un franchise in cui poi tu lo vendi, ci sono gli scrittori che lasciano un po' il tempo che trovano.
Esatto, però qui entriamo nel grande casino di quello che è la definizione del canone di Tolkien. Allora, partiamo magari da un assunto generale. Io credo che sia abbastanza ragionevole dire che poi, tutto sommato, quello che è canonico in Tolkien dovrebbe essere quello che Tolkien ha deciso che era canonico, perché, come hai detto tu, poi alla fin fine era l'autore e aveva l'ultima parola, e stiamo parlando di un autore che non è passato fra alti e bassi, cose meno, cioè, come molti anni in cui magari i primi due libri di una serie sono bellissimi, poi gli altri scendono come qualità. Qui su quello che lui ha fatto e che ha fatto
la nota della spesa di Tolkien è già un capolavoro, pure dice vai a comprare il latte.
esatto. No, ma allora, però, qui dove sta il problema? Il problema fondamentale è che in realtà, col nome di Tolkien, usciti sotto il controllo di Tolkien e mentre Tolkien era ancora vivo, e quindi con un imprimatur vero e definito sono uscite, parlando del Signore degli Anelli, cioè del mondo della Terra di Mezzo, sono uscite fondamentalmente due cose, ovvero l'Hobbit nelle due edizioni, sappiamo che c'è un'edizione originale e una secondaria degli anni 50 in cui cambia la storia di come Bilbo acquisisce l'anello, perché c'è questo tentativo da parte di Tolkien di fare quello che adesso si chiamerebbe retcon,
cioè esattamente
di andare a cambiare la parte della narrativa dell'Hobbit per far sì che questa si agganci col Signore degli Anelli, e poi abbiamo il Signore degli Anelli. Questi sono le uniche, e poi vabbè, se proprio vogliamo essere molto precisi, anche le avventure di Tom Bombadil, che però è un libro di poesie, che però ha una sua importanza, tra l'altro, se poi andiamo a vedere all'interno dell'evoluzione, e poi magari lo citiamo dopo, perché ci sono degli elementi che secondo me di cui non si tiene abbastanza conto quando si parla dell'evoluzione dei libri di Tolkien. Tutto il resto che è uscito e che è uscito dopo la morte di Tolkien nel 1972 al 73, sì, scusa, hai perfettamente ragione, è a cura del figlio, il quale fa
poveraccio, si è dovuto fare un mazzo per tutta la sua vita.
Poi, sul fatto che sia un poveraccio e che se lo sia dovuto fare, oppure che l'abbia voluto fare perché poi aveva trovato un po' una miniera d'oro, le opinioni differiscono. Io sono abbastanza convinto che in realtà lui non era ricco di suo, Christopher Tolkien, e lo facesse perché voleva farlo, perché gli interessava.
Beh, non lo fai con quella attenzione, esatto, certosina, esatto. Se lo fai per tipo il figlio di Herbert, per dirne uno proprio a caso, che dice: "Oh, ho ritrovato gli scritti del padre".
Era il cassetto,
guarda caso, sta, no? Esatto.
Allora, lui, Christopher Tolkien, fa uscire nel 1977 il Silmarillion, che è una roba che viene presentata come The Silmarillion by Tolkien. In realtà tutti sanno, ma lui stesso molto onestamente lo ammette, che è una ricostruzione in alcuni casi fatta da zero, quindi con linee narrative totalmente inventate, di quello che era un'opera che a Tolkien padre stava particolarmente a cuore, ma che lui, per una serie di motivi che poi andremo un attimo a discutere, non riuscì mai a portare, prima non riuscì e poi non volle, perché ci sono degli elementi da un lato editoriali di poco interesse da parte della Unwin e Allen, l'editore di Tolkien, il publisher di Tolkien, poi dall'altro lato di ripensamenti a parte di Tolkien stesso. Nel 1977 Christopher Tolkien fa uscire questa cosa, che tante persone ritengono un libro canonico di Tolkien, ma qui purtroppo va detto non lo è. È un qualcosa che lo stesso Christopher Tolkien ha detto: boh, probabilmente mio padre l'avrebbe fatto uscire in una forma diversa, con almeno due capitoli, che sono tra l'altro quello della caduta di Doriath e quello della caduta di Gondolin, quindi comunque i capitoli finali, che sono fondamentalmente scritti di sana pianta da Christopher, ok? Quindi questo è, però, e questo è un però grosso come una casa, all'interno di un contesto, di un filo narrativo, di un legendarium, di una mitologia, che è quella definita da Tolkien. E qui poi andremo a capire perché siamo certi del fatto che il filo, il contesto fosse quello di Tolkien, non è una roba inventata di sana pianta dal figlio Christopher. Poi ci sono i 12 volumi della cosiddetta storia della Terra di Mezzo, che sono fondamentalmente invece documenti presi dalle scatole degli appunti di Tolkien e riproposti più o meno senza modifiche, le modifiche fatte esclusivamente magari per renderli pubblicabili, ma in questo caso sappiamo che sono originali, riproposti in 12 volumi e interessantissimi, perché ci fanno vedere tutta l'evoluzione del mondo di Tolkien. Qual è però il problema della, tra virgolette, canonicità di questi volumi? E che sono contraddittori fra di loro. Per la maggior parte dei casi parlano di storie di prima del Signore degli Anelli. In alcuni casi, però, per esempio, nelle Unfinished Tales ci sono degli elementi che invece sono, diciamo, approfondimenti di cose che poi nel Signore degli Anelli vengono citate, avvenimenti nella timeline, diciamo, dell'avventura di Frodo, che però in qualche modo venivano, erano stati citati solo molto velocemente, qui ci sono maggiori dettagli. Però sono contraddittori, molto spesso fanno a pugni con quello che poi troviamo nel Signore degli Anelli, e ripeto, noi sappiamo che il Signore degli Anelli nella sua forma, diciamo, finale della seconda edizione era quello che voleva Tolkien. Poi Tolkien non era soddisfatto comunque del risultato, ma perché lui non era mai soddisfatto di niente.
Sì, vabbè, lui era chiaro che qualunque cosa gli mava, gli mava. Sì, esatto. Però anche la cronologia, le fatidiche famose appendici con la cronologia, insomma, esatto. In qualche maniera.
Esatto. Tra l'altro, anche questa è una cosa che non sanno in tantissimi, tutta la storia della cronologia è una roba che esisteva, e qui lo sappiamo perché l'ha detto Tolkien in questa famosa lettera 131, di cui poi andiamo a parlare, in cui lui, una delle lettere più lunghe che noi sappiamo che lui abbia scritto, in cui lui a un amico scriveva fondamentalmente quello che era il piano dell'opera di tutto il Legendarium del Signore degli Anelli. Quindi sappiamo che lui, quantomeno nel 1952, aveva chiaro in testa tutto. C'erano però dei dettagli cruciali, cruciali, in realtà non crucialissimi dal punto di vista di quella che è la gestione generale, su cui però si è molto discusso. Ne cito due: uno, l'origine degli orchi, famoso, com'è che sono nati gli orchi? Sono elfi, diciamo, manipolati geneticamente, sono una razza completamente a parte, sono uomini, che diavolo sono? Male assoluto, non male assoluto, una cosa con cui in realtà il buon J.R.R. lottò un po' tutta la vita.
L'altra lui da cristiano, è chiaro che da cristiano il male non può essere creatore di...
Esatto, non può essere assoluto, non può essere creatore, lui tra l'altro questo lo ripete molte volte. L'altra cosa, l'altro elemento su cui lui, e qui ci avviciniamo di più al cuore di quello di cui vorrei parlare stasera, che è la seconda era, e un'altra cosa su cui lui ebbe ripensamenti continui è la famosa transizione, il momento in cui Numenor viene distrutta perché Ar-Pharazôn cerca di andare a conquistare Valinor e i Valar si arrabbiano e arriva questo tsunami che distrugge completamente l'isola, uccidendo tutti i suoi abitanti tranne i fedeli che scappano insieme a Elendil e i suoi figli.
Isildur,
esatto, e Anarion. Tolkien inizialmente dice, vabbè, allora prima la terra era piatta, poi quando cade Numenor diventa tonda, poi a un certo punto ha un ripensamento, dice no, io voglio cercare di fare una versione in cui è sempre stata tonda, e questo probabilmente perché lui stesso sapeva benissimo che il mito della terra piatta, cioè nel Medioevo tutti credessero che la terra era piatta, è un mito, non è vero, è un'invenzione ottocentesca.
Sì, è fake news, come direbbero adesso.
Esattamente, non è mai stato vero, la gente che dice, continua a ripetere adesso, ma nel Medioevo pensavano che la terra fosse piatta, è stato Cristoforo Colombo che ha dimostrato che era tonda. No, scusate, abbiate pazienza, non è proprio vero.
Già da molto prima era, infatti.
Esattamente, mi sembra dal 300 avanti Cristo. Non era Anassimandro, sì, no, era forse Anassimandro che fa il famoso esperimento d'Alessandria, in cui definisce la circonferenza.
Sì, dall'ombra.
Dall'ombra, esatto. E comunque lui ha dei ripensamenti. Questo comunque è un elemento che nella versione finale del Signore degli Anelli finisce con, in realtà, la terra diventa tonda e prima era piatta, ma lì Tolkien, insomma, qualche dubbietto ce l'aveva. Però in linea di massima, al netto di queste cose, la versione del Signore degli Anelli è quella in qualche modo che a lui andava bene, e le Histories of Middle-earth molto spesso fanno a pugni con questa versione, quindi sono in realtà versione prima, versione ripensata, ci sono miliardi di cambiamenti. Allora qui arriviamo un po' al cuore della questione, ovvero esiste una differenza sostanziale e che secondo me probabilmente non è mai sottolineata abbastanza, fra Il Signore degli Anelli e l'Hobbit presi diciamo come opere finite e tutto il resto, ma la differenza è che per e questo Tolkien lo dice molte volte all'interno delle interviste, nelle lettere, lo ripete in continuazione, Il Signore degli Anelli è un romanzo, è una storia. L'Hobbit è un romanzo, è una storia, e quindi con tutti i device narrativi, le furbizie, tutte le cose che devono rendere una storia piacevole, ok? Anche perché Tolkien lo dice spesso, dice poi io tutto sommato scrivo per divertirmi e per divertire, che poi, ripeto, l'Hobbit forse è più divertente, è una storia tutto sommato per bambini. Il Signore degli Anelli ha degli elementi tragici, degli elementi diciamo di dramma, anche degli elementi di fantastico, di commedia, un po' di tutto, è un'opera più adulta, ma sono libri, sono romanzi, e in cui che vogliono in qualche modo raggiungere il lettore e creare nel lettore il piacere di leggere un romanzo. Hanno dietro ovviamente tutta la diciamo il peso intellettuale notevole, il peso intellettuale, filosofico, anche religioso di Tolkien, ma sono romanzi. Tutto il resto, compreso le appendici, no, non lo sono, sono contesto. Cioè Tolkien fondamentalmente fa un'operazione analoga a quella di Borges in una cosa che io lo cito in continuazione, spero che prima o poi qualcuno che non l'ha ancora letto lo vada a leggere, in Tlon Ukbar Orbis Tertius, che è questo racconto che c'è all'interno di Finzioni, in cui lui parla della scoperta di una enciclopedia che descrive un mondo fantastico, una nazione fantastica, e all'interno della descrizione di questa nazione fantastica che non esiste c'è una mitologia secondaria di questa nazione che descrive un mondo fantastico all'interno del mondo fantastico. E tra l'altro è interessante perché Borges utilizza questo frame per parlarci di come una situazione che in realtà adesso sta diventando realtà, come i mondi fantastici possano, idealizzati, l'idealismo possa prendere il sopravvento sulla realtà a un certo punto. E andatevelo a leggere, non è lunghissimo, anzi è abbastanza breve come racconto, è straordinario, e secondo me ci sono degli elementi che ci riportano al fatto di come ogni tanto noi possiamo far diventare dei mondi fantastici, tipo quello di Tolkien, ma non solo quello, farli diventare più reali del reale. L'operazione di Tolkien è analoga, ma lui, allora, prima di tutto la Terra di Mezzo è la nostra Terra, non un pianeta distante, non un pianeta fantastico. Lui si immagina un contesto prima mitologico, e quindi con anche degli religiosi o parareligiosi, che però lui tratta in un modo molto particolare, e poi storico, pseudo-storico, per andare a creare il contesto in cui succedono l'Hobbit e il Signore degli Anelli. Ma c'è una differenza sostanziale fra le due situazioni. Cioè, da un lato stiamo parlando di romanzi, dall'altro lato stiamo parlando di contesto. Per lui il contesto, i linguaggi, la storia, ma anche la mitologia che sta dietro ai linguaggi e alla storia e che la giustificano, sono fondamentalmente importanti come le storie che poi vengono create dopo. Tra l'altro sappiamo tutti come nasce l'Hobbit. L'Hobbit nasce da questa parola Hobbit che un giorno Tolkien distrattamente scrive sul margine di un libro mentre sta correggendo i compiti dell'università, in A Hole in the Ground lived Hobbit, e da questo nasce tutta la storia dell'Hobbit. Lui non, nella sua idea della Terra di Mezzo mica c'erano gli Hobbit.
Beh, ecco, perché c'è da dire che lui, esatto, le prime cose che scrisse furono proprio la caduta di Gondolin quando era nella prima guerra mondiale.
Lui
quindi
prima
poi
fa il contesto, lui prima crea il mondo E poi a un certo punto dice: ma io in questo mondo ci vorrei scrivere delle storie.
Ci si ritrova, ce lo si ritrova. Però sulla questione del mito, lui si era posto il problema appunto della terra piatta, terra, appunto sferica, e dice: non può essere che questi di Numenor e gli elfi stessi fossero così ignoranti del fatto che la Terra non poteva essere piatta. Quello che io cito sempre è il Weinberg di Gravitation and Cosmology, che non a questo proposito, ma insomma in relazione a questo, all'inizio proprio discute proprio se la Terra di mezzo fosse piatta o no, perché lui deve introdurre le geometrie non euclidee, le geometrie sferiche, e dice quindi: se uno fa le distanze tra i vari punti, c'è anche un articolo che avevo fatto per Scientificast, tra i vari punti, se questi sono triangoli la cui somma interna è 180 gradi, la Terra di mezzo è piatta, altrimenti è sferica. Quindi poi questo qui credo che sia il conto più semplice di questo libro, che ovviamente essendo realtà generale è un delirio, però lui si pone il fatto che non può essere che molte delle storie che stavano nel Silmarillion, negli Unfinished Tales, che al tempo appunto non erano pubblicate, non potevano essere il mito come quello che citi tu di Borges, perché a quel punto allora anything goes di nuovo. Se quello che io ti racconto forse è solo quello che credevano gli elfi o numenoreani o si raccontavano dopo la caduta, allora non si capisce più che cosa era reale, esatto, nella subcreazione, e che cosa erano le favole appunto delle mamme hobbit.
Esatto. Allora, tra l'altro apro una nota su Gravitation and Cosmology, che è stato credo il terzo libro sulla relatività generale che ho letto, e devo dire che quando ho visto la mappa della Terra di mezzo ho detto: oh mio Dio,
uno di noi, Gutenberg,
uno di noi. Esattamente. E che mi ha lasciato un po' così, perché io ovviamente ero partito con adesso non mi ricordo l'autore, comunque un libro molto più generale, poi avevo letto Gravitation di Wheeler e Kip Thorne, che anche era una roba in cui alcuni c'erano degli elementi anche insomma ogni tanto un po' bizzarri. Poi quando sono arrivato a questo ho detto: oh, vabbè, allora qui siamo veramente nel questo è il mio elemento. Allora, tornando a bomba, sì, allora perché fondamentalmente qui arriviamo a un'altra lettera di Tolkien, una volta che decideva, o comunque una volta che affrontava il problema della coerenza di questo mondo che lui andava a creare, lui non la mollava più. E questo si denota in un'altra lettera, non mi sembra che sia la 110, non mi ricordo mai il numero, che è la lettera, un'altra abbastanza famosa, in cui lui risponde a Forrest J. Ackerman, l'editore di Famous Monster from Finland, una rivista pulp americana degli anni 50, che poi insomma è ancora andata avanti negli anni 60 e 70, che si occupava fondamentalmente di mostri e di film di fantascienza, di film di mostri, eccetera. E Ackerman era anche uno che lavorava per Hollywood, e a un certo punto era nata la proposta, prima che Tolkien fosse più o meno costretto a vendere i diritti del Signore Anelli per andare tra l'altro a pagare le tasse, gli era stata fatta questa proposta, mi sembra che sia 1958, gli viene fatta questa proposta di una versione filmica del Signore Anelli. Non credo che esista da qualche parte una copia dello script, però noi abbiamo la copia della risposta di Tolkien, il quale demolisce completamente questo script, e lo demolisce sul fatto che lo script, lui dice: sentite, o non mettete i capitoli perché non sono filmabili, ma se li mettete come sono scritti, perché hanno una logica interna. E qui arriviamo, per esempio, tanto per citare qualcosa che tutti quanti avranno sentito prima o poi, la questione delle aquile. Probabilmente tutti noi, chiunque sia interessato a Tolkien, avrà sentito qualcuno che gli è venuto a dire: ah, che storie imbecille, perché non hanno usato le aquile per portare l'anello a Mordor.
Sì, i corpi sono sepolti in punti che non verranno mai trovati.
Esattamente,
però, sì.
È una cosa che sappiamo tutti che porta immediatamente alla sospensione.
Alla violenza.
E la risposta fondamentalmente è: uno, perché è una stronzata, perché comunque io se ho scritto una cosa, ho messo le aquile sono un device narrativo, Tolkien queste furbizie l'aveva, non era uno scafato, da questo punto di vista non era proprio un dilettante, era un device narrativo. I device narrativi sono pericolosi, vanno utilizzati, vanno centellinati. E la seconda cosa è, ma che non ha nessun senso, le Aquile non facevano quello che volevano Gandalf. Allora, a questo punto uno può dire, perché Gandalf non si è teletrasportato direttamente a Mordor? Cioè non funzionava così, non l'hanno fatto perché non potevano fare. Poi lui riprenderà in seguito questa cosa dicendo, e anche tra l'altro Sauron la difesa aerea ce l'aveva a un certo punto.
Sì, oltretutto c'era i Nazgûl, cioè voglio dire, anche volendo fare una risposta esatto, puntuale, rischi tutto sulla...
Esattamente, per cui, allora, lui comunque, quello che voglio dire è che nel momento in cui lui decide quello che deve essere il contenuto, lui lo difende, ma lo difende e dice no, guardate che è così. Altro esempio, che tra l'altro purtroppo è stato poi violato in modo abbastanza brutale nella versione di Peter Jackson, la compressione dei tempi. Lui dice no, non mi potete comprimere, se io ho deciso che devono passare anni in questa sezione e mesi in questa, c'è un motivo. A parte il fatto che secondo me poi non è così difficile mostrare sullo schermo che c'è il passaggio delle stagioni, il passaggio degli anni, ci sono mille sistemi, ma secondo, se l'ho fatto, c'è un motivo, c'è una precisione. Se voi mi andate a comprimere la linea narrativa, cosa che tra l'altro sembra che da quello che ho letto capiterà, per esempio nella serie di Amazon, e che tra l'altro è stata giustificata secondo me in un modo veramente maligno, ecco, dicendo no, ma perché sennò la gente, c'è il problema dei personaggi che invece devono durare per tutta la stagione, una roba senza senso, ma lasciamo perdere, perché se no ci facciamo sangue amaro. Lui fondamentalmente dice, se io ho messo le cose, le ho messe per un certo motivo, e qui a questo punto arriviamo al discorso delle appendici. Okay. Allora, le appendici, allora, prima di tutto, perché stasera stiamo parlando di questo, stiamo parlando della seconda era? Perché abbiamo detto che la seconda era è il centro narrativo della serie Amazon. Perché la seconda era è il centro narrativo della serie Amazon? Perché purtroppo, per fortuna, io direi quasi per fortuna a questo punto, i diritti dell'opera di Tolkien filmabili si limitano a Hobbit, Signore degli Anelli. Non c'è nient'altro i cui diritti siano stati venduti a nessun titolo. A questo punto, i produttori devono mungere la mucca, e per mungere la mucca, per cercare di creare una storia, non potendo andare a riprendere Il Signore degli Anelli, perché comunque sono solo passati 20 anni la versione di Jackson, e non volendo, secondo me si potrebbe tranquillamente rifare lo Hobbit. Hanno deciso, andiamo a vedere che cosa c'è dentro le appendici, e la storia probabilmente più spendibile è quella della seconda era degli Anelli del Potere. Allora, la seconda era è importantissima nel contesto, e anche qui Tolkien ci passa parecchio tempo a cercare di trasformare la timeline che lui ha in testa, una timeline che sia vendibile all'interno del libro. È importantissima nel contesto del leggendario di Tolkien per due motivi. Un motivo è che è l'era più lunga fra le tre che vengono descritte da Tolkien, 3500 anni contro i 3000 i 500 e qualcosa della prima e i 3000 della terza.
Sì, il Silmarillion paradossalmente, cioè quando loro lasciano vanno in quelle ere prima, insomma, è molto veloce, cioè succede tutto in poche centinaia di anni, paradossalmente.
Esattamente, ma anche e soprattutto perché comunque il Silmarillion, comunque la prima era, è mito, e quindi il passaggio del tempo, anche se c'è comunque una cronologia che è quella che poi noi ereditiamo dall'edizione di Christopher Tolkien, però comunque il passaggio del tempo è un passaggio del tempo mitico. Il conto degli anni, che in qualche modo ha una valenza archeologica, mettiamola in questa maniera, e non utilizzo il termine archeologico a caso, perché adesso poi vi spiego il motivo, è quello della seconda era. La seconda era è una cerniera fra il mito totale, il mito, le leggende che possono essere scritte, viste, lette in molti modi, della prima era, in un mondo in cui tra l'altro gli uomini sono marginali, abbastanza marginali, al mondo degli uomini, un mondo in cui ci sono i re, ci sono le nazioni, succede qualcosa, che un mondo che è un mondo di storia, in cui sono gli elfi ad essere marginali.
Ma, sì, non, lentamente, esatto.
Esattamente, ma non solo marginali, perché qui arriva l'altro elemento importante della seconda era. La seconda era, mentre la prima era è tutta incentrata su questo discorso dei Silmaril, del giuramento, la maledizione dei Valar, tutte queste cose che sono straordinariamente mitologiche, qui ci stiamo spostando invece con l'arrivo di Sauron. Ricordiamoci che Sauron è un tirapiedi di infimo livello,
sì,
del un veramente uno sguattero di...
Beh, infimo livello no, però insomma il tirapiedi è sicuramente...
Tolkien lo definisce un piccolo luogotenente, un luogotenente minore, cioè proprio comunque no, insomma non uno esattamente, perché proprio faceva, era nello staff, nella camera dei bottoni di Morgoth, il quale a un certo punto si ritrova con, per motivi che poi vengono descritti invece nelle Lost Tales e nelle History of Middle-earth, anche qui molto controversi, comunque per vari motivi riesce a sfuggire, da un lato alla distruzione di Morgoth, di Angband, sì, Thangorodrim, eccetera, dall'altro lato però anche a non presentarsi di fronte ai Valar a chiedere il perdono, cioè per un certo punto se ne va e se ne sta lì, in un angolo a terra in mezzo, dicendo mo che faccio, e lì nasce questo discorso su cui lui decide che lascia questa amicizia con il più grande degli artigiani, degli elfi, che si chiama Celebrimbor. E qui attenzione, qui abbiamo uno dei pochi elementi su cui possiamo in modo puntuale andare a stabilire dove probabilmente prende l'idea il buon Tolkien. Tu senti un sacco di gente tuttora che dice no, ma l'anello è una roba che viene dall'anello di Wagner. No, assolutamente, questo è proprio falso. Oltre, prima di tutto perché J.R.R. ha detto che è falso, ha detto l'unica similitudine fra i due anelli che erano entrambi tondi. Ma secondo, perché se qualcuno si prendesse la briga di andare a vedere la nascita della tetralogia di Wagner e le fonti dove prendeva, è proprio un mondo veramente abbastanza diverso, soprattutto un mondo mentale diverso da quello di J.R.R., che ovviamente conosceva le stesse
le fonti, l'Edda poetico, sì.
Esattamente. In realtà cosa salta fuori? Che molto probabilmente il buon J.R.R. era a un certo punto, aveva preso l'idea dall'andare a tradurre delle iscrizioni latine che facevano riferimento a una divinità, più che una divinità minore, o comunque un eroe celtico, che però probabilmente era derivato da un'altra divinità irlandese che si chiama Nodens, che tra l'altro chi conosce
Nodens sta in Lovecraft.
Lovecraft, esatto, e dice Canuto Nodens, e in realtà Lovecraft faceva name dropping, cioè lui prendeva i nomi e li utilizzava in modo abbastanza libero, e nasce dal fatto che c'è questa iscrizione in cui c'è una maledizione che viene mandata a chi ha rubato un anello, e guarda caso uno degli attributi di Nodens è Nodens dalla mano d'argento, che Celebrimbor è mano d'argento. Mm-hmm. Quindi è possibile che l'idea, in qualche modo la base, sia nata da quella, molto, molto più probabile che invece nascere dal discorso
di altri. Senti, c'è Edu che chiede: a tuo avviso, a parte il Signore degli Anelli e l'Hobbit, qual è il libro completo, immagino, di Tolkien più bello da leggere?
Che è un domandone. Farmer Giles
of Ham,
sì. che in una bellissima edizione, tra l'altro in Audi, Gilles, il cacciatore di draghi, è uscito in Italia come cacciatore di draghi, è la dimostrazione che una cosa che riusciva molto bene J.R.R. era fare dell'umorismo, cioè fare delle cose in un contesto che era un contesto che gli interessava, che in questo caso è un contesto dei piccoli regni anglosassoni prima della conquista normanna, ma dall'altro lato fare delle cose divertenti. È molto bello, è una favola, ma è veramente molto molto carino. Poi secondo me, io vi dico, andare a leggere le lettere di Tolkien, che sono uscite tra l'altro in edizione Rusconi come col titolo La realtà in trasparenza, e poi invece sono state fatte uscire di nuovo da Bompiani, credo in una traduzione, anzi sì, no, sicuramente in una traduzione diversa col titolo Le lettere, andatevele a leggere, sono una miniera d'oro di informazioni. Attenzione, perché emerge un po' tutto, il signor J.R.R. Tolkien, compresi i suoi aspetti più conservatori, più reazionari, più retrivi, più antimodernisti, che a qualcuno insomma potrebbero far storcere il naso.
Cita Verusca anche Albero e Foglia, che effettivamente è molto
bello. È anche molto bello quello, è vero. Sono assolutamente d'accordo.
Nell'universo del Signore degli Anelli, direi allora il Silmarillion, però ti ci devi armare di santa pazienza ed eventualmente saltare i primi capitoli, cioè andare proprio al Silmarillion, le prime parti in realtà, perché è diviso in tre parti, ma, e andare direttamente...
Non lo so, allora da questo punto di vista io sono un po'...
Te non piace il Silmarillion, dai, confesso.
No, allora, io l'ho letto quando è uscito, 1977, io ho imparato l'inglese perché volevo leggere il Silmarillion, l'ho letto... L'ho imparato letteralmente a memoria, con mio fratello, che non so se mio fratello in questo momento è in linea che sta ascoltando, ma lui si ricorderà che noi citavamo a memoria le genealogie degli Eldar, perché le sapevamo a memoria. E però il problema è che poi andare a leggere, all'epoca ovviamente uno ha 16 anni, si beve un po' tutto, e poi andare a leggere la storia della Terra di Mezzo e poi scoprire che poi tutto sommato non era tutta farina nel sacco, ma era un insieme di cose, insomma negli anni un pochino
però è la next best version, nel senso che o così o niente, vista come era la...
tutto sommato non lo so, tutto sommato a me continua forse a interessare di più adesso, con 45 anni di distanza, a interessare di più forse la storia della Terra di Mezzo, cioè l'insieme degli originali, andare a vedere gli originali, poi The Fall of Gondol, cioè la caduta di Gondolin, che è l'originale che ha fatto lui, che è molto diversa dalla versione che c'è nel Silmarillion, in cui per esempio i Balrog sono totalmente diversi, non sono quelli che noi vediamo a Moria, ha una sua... Sì, fa a pugni, ripeto, perché l'ho detto, fa a pugni con la versione che c'è, che noi conosciamo. Però è quello che aveva in testa il buon J.R.R. E tra l'altro ha, secondo me, una dignità letteraria, linguistica, forse un po' superiore. A me, per esempio, gli ultimi volumi della storia della Terra di Mezzo, l'Anello di Morgoth e poi quello sul Ritorno dell'Ombra, io li ho trovati veramente molto interessanti. Poi a me è piaciuto molto l'idea del Notion Paper Club, questa storia appunto di viaggi nel tempo. C'è tutto un insieme di cose, però va visto attraverso il filtro che, attenzione, non è detto che fosse quello che poi J.R.R. voleva veramente alla fine, perché sono tutte cose che ha tirato fuori il figlio. Magari se J.R.R. fosse ancora vivo direbbe: scusate, ma perché siete andati a prendere quella roba? Se non l'ho pubblicata ci sarà stato un motivo.
Beh, però questo è vero che di tutti gli autori, no? In qualche maniera uno poi va a pescare le cose inedite perché ti consentono di capire meglio l'autore. Poi se quello è... perché nel caso di Tolkien la creazione e subcreazione è qualcosa di molto preciso e definito, e però al contempo, come dici tu, vago, perché alcune cose non erano poi state, non erano cristallizzate. Anzi, il problema della piattezza della Terra di mezzo era una delle cose più grandi. Lui lo scrive spesso nelle lettere, dicendo: non può essere che questi non sapevano
Ma
com'era.
no, ma infatti, cioè per lui, ma poi comunque attenzione, perché anche qui nelle lettere lui scrive spesso: guardate ragazzi, che io delle cose le ho lasciate vaghe apposta, e se voi cercate di andarle a diciamo a magnificare per capire come sono fatte dentro, esplodono. Cioè, il meccanismo, forse era lui, mi sembra che diceva, se prendi un orologio e cerchi di romperlo per capire come funziona, poi no, non funzionerà più. E fondamentalmente la sua idea è la stessa. Ci sono delle cose che sono viste molto dall'alto, dei dettagli che non sono, non so, facciamo un esempio, adesso è il primo che mi viene in mente. Mentre c'è l'assalto a Gondor, diciamo quando c'è la guerra dell'anello, simultaneamente Sauron attacca Lorien. Da Dol Guldur ci sono questi tre assalti contro Lorien che falliscono, in cui lui dice poi fondamentalmente il potere latente non era solamente un problema del fatto che gli elfi erano bravi a combattere, che il potere latente all'interno di Lorien, e qui stiamo parlando ovviamente, o si intuisce che sta parlando dell'anello, che
Di
di uno dei tre
Galadriel.
anelli di Galadriel, era troppo forte, se non per fosse andato direttamente Sauron in persona a sfidarla e secondo me probabilmente a prendersela, perché poi Sauron quando tentava di fare queste cose non funzionava mai. Ok, e quindi, ma se noi andiamo a cercare di andare a capire questa cosa, a crearci tutta una storia, tutta una narrativa, perde il suo fascino. È interessante perché è una roba che rimane lì sullo sfondo. E ci possiamo immaginare noi, ma questo è valido secondo me per quasi tutto il mondo della Terra di Mezzo. Io faccio sempre un esempio: non so se voi avete presente una, secondo me, delle opere prima teatrali, poi televisive, cinematografiche più straordinarie mai fatte, che è il Mahabharata di Peter Brooks. Non so se voi l'avete mai visto. Peter Brooks negli anni 80 decide di prendere quello che è il più lungo poema epico mai scritto, il Mahabharata, il poema nazionale epico indiano di più di 2000 anni fa, e metterlo in scena con un cast tra l'altro multietnico, che poi solleva anche tra l'altro perché in India qualcuno storce il naso, appropriazione culturale, eccetera.
Culturale, vabbè.
Esatto, andatevelo a vedere. Perché è la dimostrazione di come andando a prendere, cioè prendendo le cose, non cercando di essere troppo realistici, ma prendendole con una certa distanza, con ottimi attori e con una linea narrativa in cui poi alla fine metti gli episodi centrali, ma li leghi insieme in quello che è lo spirito vero dell'opera, puoi ottenere un risultato incredibile.
Però
Sono
così
due.
tu mi sdogani Amazon, implicitamente.
No! No, perché no, no, non è la stessa cosa. Allora, spero che tu non mi dica che sto sdoganando Amazon per via del
Così
cast,
mi par di capire.
no, è del cast multietnico, perché, allora, scusate, allora, togliamo un attimo di mezzo questa cosa, così poi parliamo d'altro. È un non problema, ok? È totalmente un non problema, perché le scelte a questo punto sono due. O fai quello che ha fatto Brooks, in cui lui utilizza un cast multietnico perché è la storia poetica dell'umanità, cioè una cosa che è il poema epico nazionale indiano, poi diventa qualcosa di veramente universale, ma il senso, e tra l'altro ci sono anche tanti attori indiani straordinari, fondamentalmente gli attori sono presi per le facce e per la maniera in cui riescono a portare sul palcoscenico e poi sullo schermo dei personaggi epici. Se lo guardate, capite immediatamente, è veramente molto ben fatto. Quindi, con una scelta così, se tu prendi gli attori indipendentemente da quella loro etnia, ma perché sono bravi, allora veramente anything goes, ci puoi mettere quello che vuoi. Ma noi sappiamo già che Amazon non farà questo, ok? Perché non gli interessa fare un'operazione a Peter Cook. Se invece lo fai per perché a un certo punto ti decidi che devi fare una roba molto più vicina a come tu ti immagini che sia lo spirito di Tolkien, ragazzi, a questo punto le scelte, cioè tu puoi anche decidere di avere Numenor che è fatta esclusivamente a persone di pelle scura, è una decisione. Magari non ci sta tanto col contesto del fatto che poi stiamo parlando di una mitologia anglosassone, ma tu a un certo punto potresti decidere, ma devi essere consistente, non puoi a un certo punto decidere che no, questo personaggio lo mettiamo così perché gli inventiamo tutto un background semplicemente perché dobbiamo mettere un personaggio diverso per andare a coprire le categorie, oppure come ritengo io che sia, perché devi far parlare, devi fare indignare una parte dei fans, i quali reagiscono con questo riflesso pavloviano.
Sì, no, la mia critica non è tanto sul cast diverso, era più sulle gare episodiche, appunto, magari stanno a migliaia di anni di distanza. Perché il cast, quello di Shakespeare, chiunque che sapesse recitare, poteva fare qualunque parte di chiunque, non è quello il problema. A me l'elfo, anche perché elfi scuri ce n'erano, Eolo ce n'erano.
Ma esatto, non è un problema, cioè nel senso non esiste questa cosa.
Quando mi metti gli Hobbit nella seconda era, magari dico, ma sì, è vero,
sì,
però...
Ma sicuramente ci sarà Legolas, eh.
Vabbè, Legolas, sì. Io ho letto, non so quale attore interpreta un giovane Elrond. Dico, boh, giovane, quello sarà quello.
No, ma è
un elfo, come è sempre stato uguale. È un elfo che può essere giovane,
ma appunto, cioè, non è che possa essere anche perché, sì, anche perché poi ripeto a questo punto. Elrond, quando poi incomincia a entrare nel palcoscenico della seconda era, non è neanche proprio tanto giovane nel campo dei,
cioè, già 3.000 anni.
Sì, esattamente, era già insomma stagionatello dal punto di vista, poi appunto gli elfi non invecchiavano, gli occhi che esprimevano il pozzo degli anni, però quello che voglio dire è che poi fondamentalmente dipende quanto sei bravo a fare le cose, e però stiamo dicendo che su alcuni aspetti lo stesso J.R.R. era estremamente preciso, perché qui ci sono delle cose che non le puoi scardinare, se le scardini lo fai, ma allora viene una poveracciata. Il senso fondamentale, cioè adesso lasciando per un attimo Amazon, ripeto, non era lo scopo di questa cosa, il centro in realtà narrativo appunto è questa cosa in cui c'è questa strana amicizia, manipolazione eccetera fra Sauron e Celebrimbor, in cui a un certo punto Celebrimbor dice questo è uno un po' strano, però è uno che sembra affascinante eccetera, e soprattutto conosce un sacco di cose e quindi mi può dare la possibilità di riuscire a fare cosa? A creare degli oggetti che mi permettano di preservare, perché poi lo scopo elfico per fare gli anelli, questa è una cosa che Tolkien ripete varie volte, una delle poche cose forse che sono definite sin dall'inizio è che poi i tre servono per preservare, per museificare
lo status quo, sì, sì,
per museificare lo status quo, è una cosa che Tolkien stesso critica, e quindi da un lato c'è questa ricerca della tecnologia, dall'altro lato invece c'è l'aspetto legato al potere, cioè invece quello che il piano diabolico, che però è un piano che viene diciamo sviluppato da Tolkien molto più tardi, e che arriva poi quasi alla chiusura del Signore degli Anelli per la definizione dei dettagli, è facciamo gli altri anelli che dobbiamo darli a chi ha sete di potere, ma chi ha sete di potere poi finisce inevitabilmente controllato dall'unico, e quindi c'è questo discorso dell'insieme fra la ricerca della conoscenza da un lato e dall'altro lato Sauron, che viene definito tra l'altro dal buon Tolkien il padrone della magia e della tecnologia. Ed è interessante questa cosa, che magia e tecnologia, non esiste vera magia in Tolkien, è sempre
sì, in Tolkien se uno va a leggere lo scrive proprio, lo dice nelle lettere, semmai faceva la definizione tra magia e goezia. Lì è molto, molto chiaro che lui non
esattamente assume... dire, no, è fondamentalmente sono tecnologie,
poi è un'arte in realtà è più l'arte contrapposta poi alla tecnologia, quella di Saruman, però per lui era un'arte in cui loro facevano, interagivano con la realtà, ma non è la magia. La magia lui la usa, il termine, solo nel, come gli Hobbit si riferivano appunto all'anello, o anche quando vanno appunto a Lorien, gli dice: ma questi sono mantelli magici, una corda magica. E l'elfo spocchioso gli dice: non capisco cosa intendi con questo, è bello il mantello. Quindi
esattamente, non è così, è una roba che noi sappiamo fare, eccetera. Poi, tra l'altro, l'altro elemento importante è che questo, anche qui reiterato mille volte, e se uno vuole rifare la seconda era in modo corretto, ma un po' tutto il mondo, diciamo, storico della Terra di Mezzo, è il fatto che queste tecnologie falliscono in continuazione, sono sempre insufficienti. C'è sempre questa rincorsa a riuscire a trovare il trucco che permetta poi di vincere e di avere il dominio su tutti gli altri, e poi questo trucco fallisce sempre. L'esempio più clamoroso è quello che stavamo citando prima, cioè la gente si dimentica sempre che Sauron a un certo punto ha l'anello, ha l'esercito più spaventoso che ci sia, domina la Terra di Mezzo, però tutte le volte che si mette a combattere contro un Numenor, prima nella guerra con gli Elfi Sauron se le prende di santa ragione in battaglia, la battaglia del Guatlo, come si il fiume dove viene completamente sbaragliato da questo esercito che viene stramandato da Numenor per aiutare gli elfi, e poi alla fine del regno di Numenor, quando Ar-Pharazôn il dorato, il 25esimo più potente re di Numenor, decide di sfidare Sauron, e lì non c'è partita, cioè è incredibile il rovesciamento di prospettiva. È una delle cose più anticlimatiche, ma volutamente anticlimatiche, della storia della
sì, perché lui si rende conto che Numenor era talmente potente che non avrebbe mai
venuto. Ar-Pharazôn arriva con questa flotta, e quando arriva questa flotta i servi di Sauron dicono: ah, quella è la flotta di Numenor. Però mi sono ricordato adesso che ho un impegno urgente, c'è la mamma che mi sta chiamando di là dal mare di Rûn, e scappano, e Sauron si ritrova. Poi Tolkien nelle lettere cerca di spiegare questa cosa, dicendo: sì, ma poi aveva il piano B, aveva il viaggio gratis a Numenor dove poteva intraponere, però rimane il risultato che l'anello non se ne fa niente, cioè ce l'ha, dice: che faccio con questo anello? E c'è niente, perché è arrivato al Farazone, è potente, più potente di te, punto.
Beh, perché comunque lui l'uso della magia, o comunque l'uso di queste tecnologie, è sempre indiretto, cioè i tre anelli degli elfi sono appunto per mantenere Lorien, Imladris e così via, non è un modo diretto di interagire con il mondo reale, cioè lui l'anello sia un anello del potere, però non è che è l'arma nucleare, è un'arma che gli
però... Però scusami se ti interrompo, però nel Signore degli Anelli continuano in continuazione a ripeterci: mio Dio, se dovesse prendere l'anello è la fine, perché? Cioè, cos'è che succede? Cos'è che cambia? L'ha avuto per un sacco d'anni, ci aveva messo tra l'altro tutto il suo potere, c'è tutto questo discorso del fatto che lui senza l'anello è diminuito, eccetera, ma lui insieme all'anello tutte le volte che combatte una battaglia la perde l'ultima battaglia contro l'ultima alleanza. Le prende di santa ragione,
però erano altri eserciti, lui forse tu dici: vabbè, anche senza anello avrebbe stravinto, però loro lo dice nel Signore degli Anelli, tutta questa nel Signore degli Anelli, quando loro vanno davanti a Mordor per distrarlo, dice: questi qua tutti messi insieme non erano neanche l'avanguardia del battaglione più piccolo di quella che erano l'esercito dell'ultima alleanza. Lì esatto, Peter Jackson esatto. Lì lo rende bene all'inizio, no?
Cioè, effettivamente esatto, è una bella scena, tra l'altro. È una roba, però rimane il fatto che comunque tutta sta tecnologia, tutta sta roba, non è che gli serva un granché, e hai sempre un po' questa sensazione di Sauron il grande, che però poi è anche Sauron che fallisce, come tutti, come tutti i personaggi, perché è una serie di fallimenti l'uno dopo l'altro, e c'è questa sensazione autunnale.
Beh, però dunque c'è da dire che effettivamente Sauron fallisce perché alla fine viene sconfitto dalle forze umane, insomma umane nel senso terrene. Morgoth fallisce perché alla fine vengono convinti i Valar, che pure lì spocchia a palate e dice: no, quella se la sono cercata gli elfi, se la si risolvessero loro. Lì serve il Deus Ex Machina per fermare Morgoth. Sauron riescono
Ma è la mitologia, quella è la parte mitologica. Nella parte storica, e ripeto, la seconda era una roba strana, perché in parte sicuramente l'elenco dei re di Numenor è rifatto. Io non so se Tolkien l'abbia mai citato direttamente, però c'è un riferimento anche un po' nei nomi alla lista dei re antidiluviani di Sumer, che era una roba che aveva all'epoca, era stata una scoperta archeologica molto importante, per tanti anni è stata ritenuta una lista addirittura di nomi storici, adesso invece si ritiene che probabilmente erano dei nomi, potevano essere solo dei nomi mitici, ma comunque ovviamente c'era anche un riferimento biblico, perché sappiamo che Uruk dei Caldei viene poi citata nella Genesi, Ur dei Caldei viene poi citata nella Genesi, sicuramente da questo punto di vista Tolkien, che era molto interessato alla storia, alla Bibbia da un lato sicuramente, ma alla storia dall'altro, conosceva questa cosa. C'è un po' questo riferimento, i nomi in adunaico sono nomi semitici e ricordano un po', se si va a vedere, dei nomi sumeri. L'altro elemento, e adesso però volevo, anche perché immagino che non abbiamo ancora più tantissimo tempo, l'altro elemento importantissimo, che è un leitmotiv, è molto presente all'interno della storia della seconda era, ma è proprio un leitmotiv generale di Tolkien, è la morte e la paura della morte, la ricerca dell'immortalità, l'invidia dell'immortalità. Molto ruota, molto che non ruoti, cioè la parte elfica ruota molto sul contrasto tecnologia, saggezza, ricerca del potere, da un lato per museificare il mondo, dall'altro lato per dominarlo. Nel lato invece umano c'è questa cosa della paura della morte. Paura della morte e tema della mortalità, che è costante all'interno dell'opera. Lui veramente ne parla tanto di questa cosa, del fatto che gli uomini, per la paura della morte, cioè da un lato la morte è il
destino, sta pure nel poema, dell'anello, no? Doom to die, esatto. Per cui
Doom to die, esattamente, è da un lato il destino, però dall'altro il dono, perché fondamentalmente a un certo punto si dice in modo esplicito nel Silmarillion, però poi bisogna capire quanto questa forse la versione di Tolkien, però in modo implicito nel resto dell'opera si viene a dire però è anche vero, sì è vero che gli uomini muoiono, ma gli uomini vanno fuori dai confini del mondo, mentre invece gli elfi in una maniera o nell'altra sono legati a questo circolo,
alle sale di Mandos e del ritorno.
Esattamente, arriva la Mandos per venire poi rispediti Natale in mezzo, se poi va bene, in cui non cessano mai di esistere. E quindi, non cessando mai di esistere, non trovano mai vero riposo. E qui c'è tutto un tema sul che sicuramente è un tema anche religioso molto profondo. Ma questo, però, il tema della paura della morte diventa poi il tema dominante nelle azioni dei Numenoreani, i quali a un certo punto che cosa decide? Dicono: ma capo, abbiamo tutto questo potere, però poi moriamo. E anzi, le nostre vite, Elros, il fondatore del numero, Erlos Tarminiatur, il fratello di Elrond, vive 800 anni, mi sembra. Comunque vive
500, sì. Comunque quello che vive più a lungo di tutti.
Esattamente, poi tutti gli altri vivono sempre di meno. E il fatto di vivere sempre di meno incomincia a ossessionarli, incominciano a costruire tombe, come dice il buon Tolkien stesso, scrive tombe che erano più belle di case e palazzi. Diventa una civiltà ossessionata dalla morte, e poi a un certo punto questa cosa li porta a voler lottare contro il bando di Valar. Questo è un tema centrale, cioè fondamentale all'interno, questo è un tema, è una delle cose imprescindibili nel momento in cui tu devi andare a parlare della seconda era, ma poi in generale di Tolkien, perché è uno dei motori che spinge poi a questa azione malsana, insana, da parte di un Alfarazzone ormai vecchio, che è lì con un piede nella tomba, che dice: vabbè, allora io ci provo e vado a tentare di conquistare l'immortalità. E poi, ovviamente, dietro c'è il tema, in parte c'è il tema biblico, però quando poi in un'intervista a Tolkien vanno a chiedere: ma allora è la caduta dell'uomo, è il tema biblico, lui nega. interessantissima questa cosa. L'intervista, tra l'altro, è su YouTube, andatela a vedere, un'intervista radiofonica. Gli viene fatta proprio la domanda, dice: no, ma però allora questo è il tema della caduta dell'uomo. No, vabbè, no, questa è una favola. Cioè, questa è una roba in cui la caduta dell'uomo è un'altra cosa.
Beh, la caduta dell'uomo in Tolkien in realtà è la caduta degli elfi, perché in realtà il bando dal paradiso è tutto un casino che crea Fëanor e quegli altri. Paradossalmente,
E
no, il
infatti, sì,
peccato
infatti.
originale non è dell'uomo nel contesto tolkieniano, sono più gli elfi delle prime ere che quanta spunta spocchia e arroganza non li batte nessuno. Sono molto diversi da quelli che poi uno è abituato a incontrare nell'Hobbit, saggi o anche nel Signore degli Anelli.
Esatto. Esatto. E tra l'altro, e qui arriviamo a un altro tema centrale. Della storia della seconda era, cioè che è quella. Ah, no, dunque, prima di tutto c'è un'altra cosa che è sembra un elemento secondario, ma in realtà è importante. Secondo me potrebbe essere tra l'altro uno di quegli elementi che potrebbe rendere in realtà la serie Amazon interessante o distruggerla. Che è come noi visualizziamo questa civiltà. Allora, perché noi adesso siamo un po' bloccati sul versante Signore degli Anelli dalla versione visiva Alan Lee, che è quella Ted Nashmit, che è quella
Sì.
fondamentalmente di Peter Jackson, che sono i due autori che fanno i
Però lui ha
calendari.
preso da loro, in realtà, appunto, cioè, è Peter Jackson che si è ispirato molto a
Esatto,
loro.
esatto. E noi siamo quell'immaginario visivo è quello. Peccato che uno poi a un certo punto dopo un po' diventa. Secondo me diventa pure un po' stucchevole, per quanto bravi siano, a un certo punto questa roba, tra l'altro questo utilizzo anche, no, no, nel Signore degli Anelli, gli elfi sono totalmente spocchiosi. No, ma lo dice lo stesso J.R.R., ne parla nelle lettere, dice, questi volevano da un lato, lo dice in modo esplicito, dice, da un
Sì.
lato volevano museificare
Have your
e
cake and
poi,
eat it.
esatto, e intende che niente, e dall'altro lato volevano fare, appunto, con la spocchia che li contraddistingueva, fare i martiri. Oh mio Dio, siamo qua esiliati, vorremmo tornare tanto a Marino, però siamo tanto bene qua. E quindi, no, ma sono una spocchia totale, cioè, sono insopportabili, in realtà, detto proprio
E poi non
brutalmente.
hanno più un ruolo, cioè effettivamente nel Mentre nell'ultima
Esatto.
alleanza c'hanno un ruolo attivo in cui vanno lì e meno a Sauron, qui il ruolo è solo del vecchio consigliere, quindi.
Esatto. Che poi, tra l'altro, vecchio consigliere che però poi al momento giusto se ne lava le mani, cioè, però ragazzi, dovete farlo voi. E
Sì,
infatti,
l'anello no, io non lo posso prendere, fate voi, infatti.
esatto, e infatti lo stesso Tolkien dice che secondo lui la frase più intelligente di tutto il Signore degli Anelli la dice Elrond dicendo: sembra che le ruote della storia siano mosse da piccole mani mentre i grandi guardano da un'altra
Sì.
parte, il che fondamentalmente non è molto distante da quello che succede. Cioè, e lui comunque ne parla dicendo: guarda, cioè, attenzione, che questi sì sono stati tanto bravi, belli, eccetera, ma erano anche dei furboni di tre cotte, quelli
Sì.
che dei regni in esilio, perché poi fondamentalmente si erano creati il loro piccolo paradiso. E con la storia degli anelli, dei tre anelli, volevano mantenerselo per sempre. Dato che loro erano immortali, potevano permetterselo. E questa ironia, chiamiamola fra virgolette, non è persa all'interno, cioè, Tolkien la rimarca. Comunque, tornando sulla parte visiva, il problema di questa, diciamo, prevalenza di Alan Lee e Nashmit, e i fratelli Hildebrand, in un certo modo, ma insomma poi fondamentalmente sono sempre questi due, e che poi fondamentalmente sono molto distanti al modello che in realtà aveva in testa lo stesso Tolkien, il quale i due autori, gli unici due autori grafici, visivi, che in qualche modo di cui parlo bene in vita sua, furono Pauline Baynes, che fece la copertina dell'edizione paperback e la straordinario trittico, una roba meraviglioso, secondo me, della versione di lusso in tre volumi, che è probabilmente una delle versioni più costose collezionistiche di Tolkien. E l'altro è un giovane, ormai era giovane all'epoca, adesso è già pure anche morto, autore belga che si chiama Cor Bloch, che faceva delle cose che erano totalmente non realistiche. Anche la stessa Pauline Baynes faceva delle robe che erano molto da fantasia, cioè colorate, pastellose, sì, eccetera. Se andate a vedere, andatevi a cercare sopra internet, le trovate, e sono robe da un po' da cartone animato. Era quello che aveva in testa il buon JR, il quale alla domanda esplicita se la cultura di Numenor fosse medievale, e lui ha risposto ni, nel senso, poteva, lui non l'aveva in testa come medievale, lui aveva in testa un misto, che era un misto fra antica Roma, gli egiziani e la moderna Venezia. Tra l'altro è interessante questa cosa, che quando nel 55 mi sembra, insieme alla figlia Priscilla, Tolkien fa un viaggio in Italia che per lui è fondamentale, perché lui poi va ad Assisi, lui a un certo punto scrive questa cosa straordinaria dicendo va a Venezia, Venezia nell'isola del Torcello, vedendo i mosaici bizantini, dice io mi sento come qualcuno che è finalmente tornato a casa nella terra dei propri padri. E lui quando di Venezia dice è una roba bellissima, sembra un porto numenoreano. Quindi
sì, 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 sì,
esattamente, cioè, ci sono queste cose, insomma, siamo, oppure più che un porto numenoreano, un porto di Gondor ma con questa influenza numenoreana, perché aveva in testa una roba che non era il Medioevo, con il Medioevo quello classico, quello da insomma la bella addormentata nel bosco, se avete presente che cosa che...
Beh, anche perché la tecnologia numenoreana era appunto avanzatissima, quindi in questo era, esatto, più simile, cioè, a quella romana o greca dello splendore dell'impero, perché appunto
esattamente era una roba imperiale, era una roba imperiale con una struttura estremamente con queste geometrie, questa roba. Tra l'altro altro esempio, a un certo punto, quando Sauron irretisce Ar-Pharazôn e incomincia a creare questo culto di Morgoth all'interno di Numenor, crea il tempio di Morgoth. In testa, e questo lui lo scrive esplicitamente, Tolkien dice: io quando avevo in testa il tempio di Morgoth, per me era la biblioteca bodleiana.
Sì, quello sferico, sì, 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 sì.
Esattamente, quello. Che è una roba neoclassica, totalmente neoclassica, che non c'entra assolutamente niente col Medioevo, almeno col Medioevo un po' da film, o comunque il Medioevo come ce lo immaginiamo. Quindi c'è anche proprio un elemento concettuale su cui probabilmente uno dovrebbe porsi delle domande, dicendo ma probabilmente se andiamo a cercare forse un topos culturale che non sia poi quello appunto di spade loriche e vestiti più o meno medievali che ci sono, e un po' neo-raffallita, tipico di un Nasmit o di un Arli. Però a parte questa cosa, torniamo a un altro elemento fondamentale della seconda era, è quello che tu hai citato prima, cioè da un lato la decadenza elfica, cioè il fatto che gli elfi passano a essere belli, importanti, cioè essere un po' i padroni del vapore, a essere un elemento in qualche modo secondario. Elemento secondario anche frammentato all'interno di un contesto, che è un contesto umano che aumenta, e che è un contesto, e questo viene ripetuto molte volte anche nelle appendici, il contesto umano è coloniale, cioè la Terra di Mezzo è un luogo diviso fra un dominio totale da parte di Sauron, diciamo, a più o meno, non è mai chiaro esattamente, comunque a est delle,
sì, sul
delle
destra,
montagne nebbiose, in cui lui controlla come un dio proprio, un impero vero e proprio che gira sugli uomini, e dall'altro lato tutta una serie di colonie, poi di piccoli regni o comunque più o meno indipendenti gestiti a Numenor, che è una situazione totalmente diversa, tra l'altro complessa, anche in cui ci sono dei sottili e neanche tanto sottili riferimenti al colonialismo. Una delle bestie nere di Tolkien, che era il colonialismo britannico, l'idea dell'impero a lui l'idea dell'impero a Tolkien dava un fastidio terribile, lui lo dice molto chiaro che lui è contro gli imperi, ma perché dice gli imperi poi portano a questa cosa, portano al fatto che poi ci sono civiltà tecnologicamente più avanzate, superiori, che poi decidono andiamo a portare la civiltà da qualche parte e poi diventano gli oppressori.
Sì, sì, sì. Il numero già da prima di Arfarzona era molto dominatrice nei confronti del tradimento.
Esattamente. C'è questo discorso dell'esplorazione navale che non è più un'esplorazione fatta per curiosità o per avventura, ma viene fatta per andare a... Cioè, tanto a un certo punto lui stesso, cioè c'è un elemento, uno dei pochi elementi macroeconomici espliciti dell'opera di Tolkien nella seconda era, è che Numenor ha bisogno di legname e incomincia a trasformare l'Eriador in una gigantesca riserva di legname, che in cui vengono abbattute roba che
foreste.
Esattamente, Tolkien ovviamente amava moltissimo gli alberi, detestava questa cosa contro il disboscamento, dovuto un po' anche a elementi autobiografici, e lui lo dice, cioè lo dice molto chiaramente, dice vedi che cosa succede in questi casi. Questa è un'altra cosa che non può, e dall'altro lato abbiamo questi regni elfici che invece si gestiscono le cose in questa semi-indipendenza, in cui però non sono neanche in grado di gestirsi le cose da soli, hanno sempre bisogno di qualcuno che li venga a aiutare, quando c'è la guerra fra gli elfi e Sauron rischiano di perdere, anzi a un certo punto perdono proprio perché l'Eregion viene distrutta, che Celebrimbor viene ucciso, e da un lato ci sono i nani, e poi qui a questo punto volevo arrivare anche a questo discorso delle razze, che secondo me è un discorso che viene sempre letto male all'interno di Tolkien. Ci sono i nani che li vanno ad aiutare da un lato, attaccano alle spalle Sauron si arrabbia e dice vai, questi qui avrete la mia maledizione, sai, le lancia una di quelle maledizioni che poi non sembrano non portare mai da nessuna parte.
Beh, però anche lì, quando hanno scavato troppo a fondo, gli
esatto, è anche vero che da quel punto di vista sembra che se la siano cercata loro, come al solito.
Vabbè, però valla a sapere che tu andando a scavare vai a recuperare un Balrog, cioè, poveracci. Cioè, esatto. Lì non è che dice che peccavano di ingordigia, però non c'era nessun... hint, nessun indizio che ti faceva pensare che si stavano spingendo verso il destino. Lì è stata sfortuna, onestamente.
È anche vero, più o meno, perché questa è una roba, è un po' sempre stato un elemento, secondo me è una roba molto minore, però è un elemento che a Tolkien in qualche modo interessava e su cui c'è un po' di discussione. Lui a un certo punto dice ci sono nelle radici della terra creature più vecchie di Sauron, che sono indipendenti, non lo servono, sono lì, sono sotto, stanno lì da tempo.
Il famigerato Tom Bombadil, peraltro.
Da un lato, oppure l'osservatore delle acque, quello che sta nel laghetto fuori dalla, fuori dalla porta occidentale di Moria. E sono tutte creature molto, molto più antiche, che in qualche modo si suppone che a questo punto c'era un qualche cosa. È un po' strano che i nani non sapessero che nelle radici delle montagne, eccetera, c'erano anche queste cose. E qui e sarebbe interessante aprire un attimo una parentesi sui nani e sulle razze, perché si discute sempre tanto su questo discorso, le razze di Tolkien, a parte appunto il discorso sui gli elfi neri o meno, che ripeto ne abbiamo parlato prima, secondo me è un non problema. Le razze di Tolkien, lui molto candidamente ammette, guardate ragazzi, che a un certo punto volevo fare queste razze perché erano coerenti con la mia visione, ma io ho lavorato col materiale che c'avevo, non è che mi sono... Non è un'allegoria, io a un certo punto avevo gli elfi e gli elfi c'erano, perché c'erano, li avevo in testa e così. I nani nascono poi fondamentalmente dal fatto che faccio l'Hobbit, ci sono i nani dentro, gli do inizialmente i nomi dei nani dell'Edda, ma non voglio fare i nani nordici, e a un certo punto lo dice esplicitamente, lo dice nelle interviste, dice io mi sono basato su una versione un po' stereotipata ma neanche tanto brutta degli ebrei della Bibbia.
Sì, cioè, dopo la caduta del regno.
Esattamente, cioè non quelli della diaspora, quelli dei regni, cioè quindi un popolo bellicoso, molto attaccato alle tradizioni, molto attaccato alla manualità, alla creazione di oggetti, cose di questo tipo, estremamente guerriero, estremamente, insomma, poi capace anche di togliersi delle situazioni in battaglia, e con questi nomi chiaramente di origine semitica, che non sono perché i Gimli, Gloin, Oin, eccetera, sono i nomi pubblici dei nani. I nani hanno questa cosa del fatto che i loro nomi veri non vengono mai rivelati a nessuno, e quindi i nomi pubblici sono i nomi che Tolkien diceva, no, ma io li ho presi dall'Edda perché quelli erano disponibili e li avevo in testa. Tanto è una traduzione, sappiamo tutti che è una traduzione, che l'Hobbit e Signore degli Anelli sono traduzioni dal famoso libro rosso. Dei confini occidentali. E invece i nomi segreti sono questi nomi chiaramente di origine semitica, perché io a un certo punto, per fare questa caratterizzazione, ho detto sarebbe carino utilizzare questa cosa. Non c'è un'allegoria dietro, mi è venuto in mente. Quindi, di nuovo, tante cose su cui ci facciamo delle domande pazzesche e poi nascono i litigi su internet, sono poi spesso meri artifici letterari, cioè cose che mi sembrava una bella idea, era divertente, volevo farlo così. Adesso non vorrei deludere nessuno da questo punto di vista, perché poi però l'interesse di Tolkien era di creare un framework che fosse credibile in qualche modo e che avesse una sua coerenza, ma che in qualche modo lui sapeva, era il primo che sapeva che nel momento in cui vai a vedere i singoli elementi e cerchi appunto di ingrandirli, crollano e non sono più fondamentalmente, vanno tenuti un po' a distanza.
Beh, perché comunque voglio dire, è chiaro che tutta una serie di operazioni, cioè la subcreazione, lui nascendo dal linguaggio è molto, si basa su fondamenta robustissime, ma tutta una serie di inconsistenze che poi erano quelle che l'hanno bloccato nel Silmarillion, non puoi evitarle, però è anche la subcreazione di quelle più realistiche, tutto sommato. Se uno va a vedere, non vorrei far paragoni, ma Harry Potter, è chiaro che non funziona. Se tu c'hai una razza di umani che sa usare la magia rispetto agli altri che non sanno fa niente, tempo 8 secondi, quelli ti dominano il pianeta, cioè ci sono una serie di cose.
Esatto. E tra l'altro, posso aprire una parentesi? Omar è stato zitto per tutto il tempo.
Povero.
Non vorrei averlo paralizzato in un abisso di noia. Spero che in qualche modo non sia stato.
No, anche perché è un argomento totalmente, come dirti, totalmente oscuro per me, per cui preferisco stare in ascolto, anche perché di solito lo spieghi e lo illustri in una maniera talmente, come dire, talmente caotica. Semplice. No, tutt'altro. No, è estremamente affascinante.
Sono contento perché se ti vedo, è come se mi godessi.
A parte che si vedrebbe il collo proprio fisico contro la tastiera, però. No, è come se mi gustassi un bellissimo documentario di National Geographic.
Ah, ok, vabbè, questo, vabbè, ti ringrazio. Comunque, tornando a bomba, ma queste sono le domande. Qual è la differenza fra un genio e un bravo scrittore? E che il bravo scrittore si limita all'artificio, il genio si pone le domande dietro. E allora, faccio un esempio così. Facciamo arrabbiare i fan di G.R.R. Martin, ok? Che mi sembra un'ottima idea.
Vabbè, che tanto ce l'hanno quasi più loro con lui.
Esatto. No, a me, tra l'altro, forse ne abbiamo già parlato, a me piace molto come scrittore di fantascienza. I romanzi di fantascienza e i racconti di fantascienza che ha fatto sono molto belli e molto bravo. La parte fantasy, non fa per me. Comunque, lui sostiene sempre che il più grande errore, c'è un'intervista, c'è anche un pezzettino su YouTube, in cui dice il più grande errore di Tolkien è far tornare Gandalf dalla morte, perché era così bella questa cosa che lui è morto, muore, l'ultima cosa che dice, fuggite idioti, e poi precipita l'abisso. E il fatto di farlo tornare vestito di bianco con questa cosa è anticlimatico. E questa è la dimostrazione della differenza fra il genio e il bravo scrittore. È vero che fondamentalmente nelle mani di chiunque altro il Gandalf che ritorna dalla morte sarebbe stato un Gandalf in versione minore. In realtà funziona proprio perché c'è il cambio di tono, cioè il Gandalf che torna non è lo stesso Gandalf grigio di prima, è un Gandalf che torna e che è in grado anche di presentarsi di fronte al signore Nazgûl che ha sfondato le porte di Gondor e dire vattene via, cioè
Guarda,
per
lascia
favore
perdere che non è
lascia
cosa.
perdere, non è Roma, non è per te, abbi pazienza, perché guarda che stai per avere problemi molto più grossi,
Non ti
eccetera. È
rendi
lì,
proprio conto. Sì.
esattamente, è lì che funziona. È la stessa cosa. E su quello che hai detto prima, cioè Tolkien si pone le domande dicendo: se tu fai una razza di esseri umani che hanno i superpoteri, tempo 2 secondi cercano di conquistare il mondo, non è che diventano i benevolenti protettori se non c'è dietro una motivazione, che è una motivazione molto più profonda. E
Lì
comunque.
il problema che c'è, che è latente, è sul numero di figli. Cioè è chiaro che gli uomini si riproducono molto più velocemente di elfi e nani, e quindi poi alla fine vincono semplicemente numericamente. Gli elfi in qualche maniera fanno meno figli, li fanno molto più distanziati nel tempo, e quindi si trovano proprio in minoranza numerica.
Esatto, sì, non solo si trovano in minoranza numerica, ma poi comunque c'è sempre il discorso, c'è sempre un po' un discorso che nasce poi da un po' da quello che è l'elemento scatenante poi di tutta la creazione del mondo della guerra della Terra
Non stiamo perdendo. Ci aveva avvertito che c'era problemi di connessione.
Tolkien dice
Ecco.
spesso che anzi, mi sentite?
Sì
Mi
e no, però
sentite?
vai, vai, vai.
Mi
Sì,
sentite?
così,
Scusate, mi
così.
sentite? Ah,
Sì, però.
ok, allora vediamo un attimo perché scusate, vediamo un secondo. Dovrebbe essere un po' meglio così. Speriamo. Ah, perché in effetti c'è stato un po'. Scusate, c'è un problema di linea in questo momento. Dicevo, c'è un po' quello che è l'elemento scatenante della creazione di tutto Legendarium, cioè il fatto che. In pratica Tolkien dice sempre: ma io ho sempre sofferto per questa povertà mitologica, questa povertà narrativa delle tradizioni britanniche, in cui assolutamente non sono paragonabili a quelle romane, celtiche, germaniche, greche, tutto quello che volete, voglio creare una roba mia. Cioè voglio provare a provarci io. Allora lui però comunque è cattolico. E quindi lui che cosa decide? La visione cattolica ovviamente qual è? È quella che solo Dio è il creatore. Qui non puoi creare dei veri dei. E lui si inventa i Valar. E i Valar sono un'invenzione piuttosto intelligente da questo punto di vista, perché poi, e si riflettono molto sugli elfi, perché sono entità, diciamo, angeliche, che sono sparse un po' per tutto l'universo. Poi un piccolo gruppo di questi. E questo tra l'altro c'è nel Silmarillion, ma noi sappiamo che fa parte della creazione originale di Tolkien perché lui ne parla nelle lettere. Decidono di andare sulla Terra, un piccolo gruppo che è quello in cui c'è Manwë e poi Mandos anche, che poi diventa Mandos e poi Melkor che poi diventa Morgoth, vanno sulla te Terra di Mezzo perché gli piace, perché entrano lì e dicono: ah, che posto favoloso, vogliamo stare qua. Ok? E vanno sul nostro pianeta e se ne innamorano. Quindi diventano in qualche modo una specie di colonizzatori di questo pianeta, ok? In cui hanno comunque questo controllo, non sono delle vere divinità, diventano a questo punto delle specie di divinità posticce, o comunque divinità secondarie, che però non sono veri dei, perché in realtà non possono creare niente, anzi, quando nel mito a Aulë crea i
Crea i
nani,
nani. Ma
arriva Manwë e dice: oh, che stai
sei
a fare?
scemo,
E
ma
poi
stai
tanto,
fuori.
poi sì, e sta fuori, allora tu stai lì perché comunque li teniamo nella pietra, anzi dovresti distruggerli, poi questi si mettono a piangere, va bene, una storia lunga. E quindi vengono comunque tenuti nella pietra a dormire fin quando gli elfi non vengono fatti nascere. A questo punto c'è un sistema, praticamente come se ci fosse un sistema di controlli per cui il mondo fondamentalmente dovrebbe essere questo paradiso, questo giardino più o meno artificiale, perché poi comunque costruiscono gli alberi, anzi, prima le colonne, le torri con le luci per dare luce nel mondo, poi i 2 alberi, che tra l'altro poi si scopre, tutti pensano che i 2 alberi derivino dalla mitologia norrena, quindi da Yggdrasil. Non è vero, Tolkien stesso dice: non c'entra niente, io avevo in testa gli alberi ai confini del mondo della mitologia di Alessandro di Alessandro Magno, lui che va a combattere contro Gog e Magog, e quindi tutta una parte che in realtà ha di nuovo a rivedere con la mitologia sia cristiana, sia greca, sia cristiana, sia islamica, e quindi aveva in testa tutt'altro. Comunque c'è tutto un sistema in qualche modo di controlli che fa sì che ci sia sempre qualcuno, un'altra razza, un altro elemento che serve per fare, che va da contrasto a quella che dovrebbe essere la razza o l'elemento principale. E quindi i Valar, poi ci sono gli elfi e poi arrivano gli uomini che servono in qualche modo tutti. C'è tutto un sistema di contrasti in cui sembra che praticamente il senso qual è? È che le cose non possono mai rimanere immobili. Non può rimanere, questo mondo non può rimanere in qualche
cristallizzato,
modo
cristallizzato. Sì, loro vogliono un mondo cristallizzato.
Esattamente. Da un lato c'è la ricerca del mondo cristallizzato, dall'altro c'è questo creatore, l'uno, Eru, che poi è il dio del monoteismo, che invece dice no, c'è il tempo, c'è l'evoluzione, le cose in qualche modo devono andare avanti, c'è un destino del mondo. E tutta la storia del legendarium di Tolkien, tutta basata su questo. Poi fondamentalmente l'unico elemento è questa sensazione che non c'è nulla, che tutto è transitorio, un po' il mono no aware giapponese, cioè che le cose sono caduche, che poi alla fin fine c'è questo discorso di qualsiasi cosa bella poi alla fin fine deve finire, e che opporsi a questa cosa, puoi farlo da un punto di vista di potere, cioè quello che fa poi Sauron e i cattivi, puoi farla da un punto di vista di preservare, che è quello che fanno gli elfi, ma alla fin fine è sempre sbagliato, sempre destinato a fallire. Questa cosa, se tu vai a vedere in qualsiasi altra mitologia moderna, da Harry Potter a Star Wars, tutto, non c'è. Ci sono sempre i destini gloriosi e progressivi dell'umanità. È l'unica mitologia moderna, pop, fra virgolette, che invece punta nella direzione opposta.
Sì, cioè, la freccia del tempo per gli elfi è una discesa continua. Lo stesso Fëanor dice: io i Silmarilli non li so più rifare. E da lì in poi è tutta una...
Esatto, adesso non vorrei arrivare a parlare di entropia, però insomma in qualche modo che ci sia la sensazione di passare a uno stato in cui c'è meno energia disponibile, sì. Un po' la sensazione è questa, ovviamente un Tolkien non aveva in testa, non so neanche se sapesse cos'era l'entropia, magari lo sapeva pure, però insomma... Non frequentava
però la freccia del tempo, lui ce l'aveva ben presente. Anche Numenor in qualche maniera, un minimo, rappresentava il mondo post caduta dell'impero romano d'Occidente, in cui poi alla fine ti ritrovi con che si ferma l'avanzamento tecnologico, oppure che in qualche maniera torni addirittura indietro. Diverso sarebbe Costantinopoli e quello d'Oriente, ma insomma c'era la cosa del passato più fulgido un po' in tutto, lo stesso Arnor e Gondor. Gondor stesso è uno spettro rispetto al Gondor dei re veri, insomma.
Quindi... Esatto, però anche qui, a un certo punto, quando gli fanno la domanda precisa, anche qui andatevi a vedere queste interviste, l'intervistatore fa la domanda precisa, perché dice, ma perché c'è questa cosa? E lui dice, perché non dovrebbe esserci, cioè non c'è un... Cioè, lui a un certo punto dice anche un'altra cosa, dice scusate, io adesso, era l'intervista del 62, io ho 70 anni, io ho passato la mia vita nel momento della storia dell'umanità in cui ci sono stati più cambiamenti, ok? E la sensazione è, non è che tutti i cambiamenti siano stati cambiamenti ingiusti, lui a un certo punto cita, cioè, cambiamenti positivi, lui a un certo punto cita anche questa cosa dicendo, io poi sono andato in guerra in un momento in cui dicevano, la guerra per finire tutte le guerre, non ci credevo allora, ci credo ancora meno adesso.
Figurati adesso.
Esatto, per cui fondamentalmente il suo senso è, ma vi state guardando attorno? Cioè, sì, è vero, abbiamo... Poi lui stesso diceva, scrive a volte che ci sono delle cose della tecnologia moderna che a lui fanno molto comodo, anzi è ben contento che ci siano, però dire che sia passato da un mondo che lui è passato da un mondo che percepiva come un mondo che forse riusciva a capire, a un mondo che vede sempre più entropico, sempre più disordinato, sempre più in qualche modo senza una direzione. E quindi, insomma, se si deve basare su quello che ha vissuto lui nella sua esistenza, il senso è un po' quello, ok? E tra l'altro la seconda era è il momento forse in cui è più acuta questa cosa, perché nella prima era è tutta appunto legata a questa mitologia, al discorso dei Silmaril, e anche qui c'è un discorso di caduta, ma è molto mitico. La terza era tutta decadenza, cioè, se ci pensiamo, cioè, è una roba proprio ma lentissima, in cui non è che ci sono degli scossoni giganteschi come quelli che poi capitano appunto con la guerra fra gli Elfi e Sauron o Numenor. È il Numenor che si vede proprio. Abbiamo proprio questo esempio, tra l'altro tu prima hai citato l'Impero Romano. Tolkien stesso dice: guardate che io ho lavorato per costruire questa pseudostoria, ma che credete, ho lavorato con materiale che conoscevo, e quindi è chiaro che c'è sempre questa sensazione di imperi, più che altro nella terza era, che hanno questa continua infiltrazione di popolazioni che vengono da fuori e contro cui devono combattere, gli Esterling, i Sudroni, e certo è quello che poi è successo fondamentalmente con l'Impero Romano, visione che adesso noi non accettiamo più, perché Gibbons nessuno lo prende più tanto sul serio, noi riteniamo che adesso le invasioni barbariche siano state una cosa diversa, però all'epoca quando lui ha scritto sta roba, poi tutto funzionava almeno dal suo punto di vista.
Beh, era pure il 1700, la storiografia del 1700,
esatto, sicuramente Tolkien l'aveva letto, lo conosceva, cioè. Però quello con cui vorrei anche un po' lasciare gli spettatori è questa cosa, dicendo: ricordate che ci sono sempre i due elementi, da un lato il creatore di miti, il creatore di storia, il creatore di mondi, dall'altro lato uno scrittore con i suoi trucchi, con i suoi tic, con le sue malizie, con anche la sua cosa, e dice: beh, io potevo scrivere una roba che la gente la deve leggere. Quindi molte delle revisioni ti hanno fatto: io voglio fare una roba perfetta, ben scritta, ben fatta, che però comunque la gente...
Però molto era anche per sé, perché voglio di tutto il tempo che perde per sistemare le fasi della luna, è chiaro che era più per... Cioè, perché dunque com'era la storia nel Signore degli Anelli, riesce a mettere a posto, ma nell'Hobbit comunque a un certo punto...
Sono sbagliate, esatto.
Si arrende e dice: guarda, non ce la posso fare.
Esatto, corretto. E quindi però, ripeto, stiamo parlando di una dualità che è una dualità importante, e adesso poi stavamo parlando del discorso del canone, la risposta finale sul discorso è che sì, c'è un canone di Tolkien, nel senso che poi fondamentalmente lui sapeva quello che voleva, ma è una roba che è straordinariamente difficile da riuscire in un modo univoco e monolitico a riportare fuori, dicendo: adesso facciamo, tra l'altro normalmente queste cose si fanno per motivi di copyright, adesso facciamo un bel recinto attorno a quello che è giusto e sacrosanto che ci sia, e il resto sta fuori. Non funziona così, già non funziona così con gli altri, figuriamoci con la Terra di Mezzo. Per cui io credo che molte delle discussioni che ogni tanto nascono su internet, eccetera, veramente andatevi a leggere le lettere. Sì, leggere le lettere capite tante cose.
Nel caso di Tolkien, appunto, che cosa è canon è un po' sfumato, perché appunto c'è tutta un'evoluzione. Però è anche vero che certe cose, ecco, Amazon ancora non l'abbiamo vista, quindi sospendiamo il giudizio, ma Peter Jackson certe cose sono proprio sbagliate, cioè è chiaro che no. Cioè non rispettano lo spirito, non rispettano l'idea, insomma, quel Frodo che dà quasi l'anello al Nazgûl, o che si fa vedere tutto, o anche Sam che litiga con Frodo, insomma sono fuori carattere. Poi devo fare un film
Nuclear Galadriel, esattamente, cioè invece è una tentazione che quando poi gli fanno la domanda, Tolkien stesso dice: guardate che anche una tentazione con delle connotazioni sessuali, tra l'altro da una bella che in Tolkien il sesso non c'è mai, non è vero, la tentazione di Galadriel è una tentazione anche, mio Dio, io diventerò tanto figa, la gente mi vorrà bene, mi amerà di speranza. Quella non è una scena che puoi fare con lei che diventa il dottor Wu che fa la trasmutazione, cioè perché non ha proprio senso, cioè è una roba che non si può vedere. Poi è piaciuta, io non ho capito perché ha mandato in un brodo di giuggio un sacco di persone, quello proprio non lo capisco. e quindi.
Beh, sull'Hobbit che ha fatto gli scempi più grandi, perché anche lì l'amore tra nani e elfi, insomma, c'è tutto, c'è un limite a tutto, non, oltre al.
Esatto, c'è un limite a tutto, ma perché? Ma per la cosa che ho detto prima, ma non è tanto per il fatto, perché la gente, qualcuno ha detto, ma figuriamoci se un elfa con tutta la puzza sotto il naso che hanno gli elfi si sarebbe messo con un nano. Il problema era il contrario, cioè che i nani, che era tutta gente che stava fra di loro, che tutta coesa, che assolutamente avevano i nomi segreti, eccetera, figurati se c'è uno che poi tra l'altro il nome è anche sbagliato, e questa è la cosa che mi fa impazzire. Nessun, veramente nessun elfo degno di questo nome si sarebbe chiamato Tauriel, cioè gioiello d'ombra, ma se c'era, cioè, no, siamo impazziti. È proprio, no, non lo so, sono proprio quelle cose che uno dice, vabbè,
Il livello da Super Mario, sì, anche lì hanno allungato in maniera quasi omeopatica la storia dell'Hobbit.
sì, esatto, è
Tra l'altro,
una roba.
poi infrangendo, perché poi Tolkien, no, poi chiudiamo, lui aveva provato a riscrivere l'Hobbit stile Signore degli Anelli, lo diede a questa sua amica che gli disse sì, è bello, però non è l'Hobbit, non aveva la freschezza e l'ingenuità di quella che poi nasceva come una storia per bambini.
Ma lui tentò anche
Quindi.
di scrivere un seguito al Signore degli Anelli,
Sì, The
tra
Return of the
l'altro.
Shadow, eppure lì dice, boh, è
Esattamente.
uguale.
Uno è uguale, secondo sembra, lui dice la citazione che a me fa sempre ridere, che dice, sembrava un giallo di quelli alla Agatha Christie in cui c'è
Sì,
il
sì,
morto
sì.
e c'è la persona che investiga, dice no, anche no, Esatto, per
Beh, è quello
cui.
che poi lo colloca nell'Olimpo, perché non è che se fosse stato appunto uno di questi autori moderni, aveva fatto 18 trilogie, 50 spin-off, dato in subcreazione, cioè nel senso che ha subappaltato ad altri scrittori il mondo, e
Esattamente,
buonanotte.
purtroppo è stata così. Vabbè, io spero di aver lasciato almeno qualche spunto fra quelli che non si sono ancora addormentati in questa sbrodolata di nomi e di eventi di magari un libro che manco hanno letto.
Beh, comunque, insomma, se vi capita prima che esca Amazon, recuperate Il Signore degli Anelli e soprattutto forse i racconti incompiuti, dove la parte Numenor è descritta in maniera
Esattamente, corretto.
anche più discorsiva, perché è vero che sono frammenti, racconti incompiuti, però poi in realtà sono frammenti un po' più che scorrono in qualche maniera meglio, se uno vuole. Vabbè, vediamo un po' che succederà con Amazon, appunto il canon, se quello che è canon per Tolkien non è chiarissimo, è chiaro cosa non lo è, e quindi vedremo che cosa faranno con Amazon. Dice Giugiaro, potrei ascoltare Luca parlare di Tolkien per altre 5 ore, ma vabbè, le faremo però diluite, perché se no
Sì, no, anche
effettivamente.
perché intendo dire, probabilmente ci sono anche quelli che dopo stasera dico, non voglio mai più sentire il nome Terra di Mezzo per tutto il resto della mia esistenza.
Beh, vabbè, c'è anche il canale sempre parallelo, no, Omar, di
Sì,
Imladris, di
giusto.
Edoardo Volpi, che ne
Sì.
parlano, che è settimanale, loro ne fanno una puntata a settimana.
Settimanale, sì.
Quindi.
Anche più di una. Beh, noi usciamo settimanalmente, ma loro ne fanno anche più di una.
Sì, dice Emilio Resalvo, giustamente, ricordatevi like, subscribe, perché appunto, ma chi ci ha seguito fino a
Certo.
quest'ora lo sa benissimo, c'è il canale Telegram. C'è il canale YouTube, che è questo qua, e quindi e poi c'è Fantascientificast, che è il podcast che riprende tutte queste linee temporali, queste linee narrative, e li ripropone appunto in formato audio. Grazie a tutti, e ragazzi, buon fine settimana e ci rivediamo la settimana prossima. Ciao!
Ok,
Ciao!
ciao a tutti, ciao ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast. Sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.